E questo è il terzo episodio, della miniserie Maledette Primavere per Block Notes, a 10 anni dall'inizio, dall'avvio delle cosiddette primavere arabe. Proviamo a fare un punto della situazione. I primi due episodi li abbiamo vissuti attraverso il racconto del giornalista Michele Giorgio. Adesso un altro protagonista, ha raccontato, un altro professionista che ha raccontato, avendole vissute, quelle vicende. È con noi Alfredo Macchi, giornalista inviato di Mediaset. Ciao Alfredo.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
E grazie innanzitutto per la tua disponibilità. Le primavere arabe, insomma, sono passati 10 anni, sono anche un po' scivolate in qualche modo dalla memoria collettiva, ma sono eventi che hanno avuto una loro centralità e delle conseguenze storiche e politiche molto, molto importanti. Tu le hai seguite fin dall'inizio. Io partirei un po' dal tuo racconto, come proprio al tuo racconto umano e professionale, come sei finito lì in mezzo, in che modo, quando, dove e cosa è importante raccontare per te.
Guarda, io lavoro agli esteri a Mediaset da tanti anni, e quindi quando sono cominciate le dimostrazioni in Tunisia ho cominciato subito a seguire con i servizi della redazione di Roma quello che accadeva, e cercato anche seguire sulla rete quello che avveniva in Tunisia, perché tante volte c'erano state rivolte in quel paese, che però erano passate nel silenzio, erano finite nell'arco di breve tempo, erano state rivolte legate magari a problemi locali o a questioni di cibo che mancava o di situazioni politiche, ma molto piccole, nel senso che non avevano risonanze, non si estendevano al resto del paese. Quando abbiamo cominciato a vedere che invece circolavano i video, che la gente scendeva nelle strade, che addirittura a un certo punto sono scesi i soldati per le strade di Tunisi e che il governo traballava, abbiamo capito che stava succedendo qualcosa di nuovo, e quindi abbiamo puntato la nostra attenzione su quella situazione. Io sono arrivato in Tunisia poi nei giorni seguenti alla fuga di Ben Ali, e ho raccontato quello che c'era subito dopo, diciamo, quell'evento, e cioè un paese che era completamente allo sbando, con le stazioni di polizia bruciate, le strade prive di controllo, e soprattutto, quello su cui mi ero concentrato, c'erano tantissimi ragazzi, tantissimi giovani che avevano deciso di approfittare di quella situazione per cercare di venire in Italia. Quindi mi ricordo che c'erano tante famiglie che hanno venduto tutto, hanno venduto i mobili di casa, l'automobile, il divano prezioso, per raccogliere i soldi, darli agli scafisti, quelli che all'epoca forse non chiamavamo così, ma i trafficanti, per far partire queste ragazze. Infatti, nei giorni successivi, in alcune cittadine, addirittura tutti i pescherecci, le barche che c'erano, sparirono di notte e partirono verso l'Italia cariche di ragazzi che erano pieni di speranza, e in un momento in cui non c'erano più controlli lungo le coste. Poi questo fenomeno è proseguito, è andato con alti e bassi, e purtroppo lo viviamo ancora oggi, perché tanti di questi ragazzi con cui avevo parlato erano diplomati, laureati, ragazzi che avevano studiato ma che non avevano nessun futuro nel loro paese, cioè non c'era lavoro, non c'erano speranze di trovare un lavoro, ed erano ragazzi che passavano le giornate per strada a far nulla, e questo forse è stato anche uno dei motivi poi che ha innescato quella rivolta. Subito dopo ho puntato l'attenzione su quello che si preparava in Egitto, e ho convinto il mio direttore a partire prima dell'inizio della grande rivolta di Piazza Tahrir. E quando sono arrivato al Cairo, sono arrivato all'alba, diciamo, del giorno che era stato fissato per la prima grande manifestazione, c'era una situazione davvero di quelle da film, perché c'era una calma incredibile per le strade. Mi ricordo, era un venerdì, non si muoveva nessuno, c'era questo silenzio incredibile, e c'erano lungo tutte le strade tirati questi camion verdi della polizia che erano ovunque, ne erano stati schierati centinaia, dove pensavano di arrestare e mettere dentro quanti avrebbero aderito alla protesta. Verso mezzogiorno l'una il governo capì che la situazione era difficile e decise di chiudere le linee telefoniche e interrompere le trasmissioni internet. E questo naturalmente per me fu un problema, perché ovviamente noi abituati a trasmettere attraverso internet ci siamo dovuti in qualche modo riadattare, e da quel momento in poi io le mie corrispondenze le ho potute fare soltanto con il telefono fitto che trovavo in albergo come una volta. Non potevo usare il telefonino, non potevo usare il computer, e quindi insomma abbiamo trovato una via noi. Ma questo è anche interessante poi per un discorso che magari possiamo affrontare sull'uso dei social,
certo.
Che da noi è stato molto sottolineato, ma che in quel momento in piazza al Cairo non poteva in realtà avvenire. E subito dopo la preghiera delle moschee, attorno alle 14, ha cominciato a rimbombare per le strade questo slogan che io ancora ricordo dentro di me, perché era molto forte. Diceva: il popolo vuole la caduta del regime, Assad yurid iskatan Trump. Lo sentivi risuonare proprio senza ancora vedere i cortei, e poi da tutte le strade hanno cominciato a confluire verso piazza Tahrir migliaia, migliaia e migliaia di persone. E quello che mi aveva colpito era che c'erano tanti ragazzi, tantissime ragazze, ed erano attrezzati, perché avevano gli occhialini, quelli per proteggersi dai lacrimogeni, avevano il limone con loro, le bottiglie con il limone nell'acqua per pulirsi gli occhi proprio dai lacrimogeni. Insomma, erano pronti a quello che sarebbe stato lo scontro, che ovviamente è cominciato subito, perché la polizia appena li ha visti ha cominciato a sparare migliaia di lacrimogeni, e io ho seguito proprio al confine di piazza Tahrir questo scontro che avveniva sulle principali arterie e poi sui ponti, no? C'era la battaglia dei ponti. Mano a mano questa folla enorme premeva e i mezzi blindati della polizia arretravano. Quando non riuscivano più a arretrare, la folla li prendeva e gli dava fuoco. E questo è andato avanti per diverse ore, con tantissimi feriti, ovviamente, con momenti anche di paura, perché la polizia a un certo punto ha iniziato a sparare pallottole plastica, eccetera, eccetera, finché mi ricordo ad un certo punto verso le 6:30, 7 di sera, incredibilmente ho visto tutta la polizia, tutta insieme, che risaliva sui propri furgoni, girava i furgoni e scappava via a tutta velocità. A quel punto la folla è confluita tutta in piazza Tahrir, senza più nessuno che la tenesse. Un'oretta dopo, nelle strade sono arrivati i carri armati che sono stati accolti dalla folla festeggiante, perché venivano interpretati come comunque un segno che il regime aveva ceduto, che Mubarak era in difficoltà, perché la gente era convinta che l'esercito non avrebbe mai aperto fuoco sulla popolazione. E questi carri armati si schierarono davanti alla sede della televisione, davanti al Ministero dell'Interno, davanti alle stazioni di polizia, ma lasciarono la gente in piazza Tahrir. Ci sono stati alcuni piccoli incidenti tra i militari e i manifestanti, ma in realtà vennero lasciati accamparsi in piazza Tahrir. Questo secondo me perché una parte del potentissimo apparato militare egiziano, che ricordiamo controlla più di metà dell'economia di quel paese, cioè i militari controllano le più grandi aziende di comunicazione, ma addirittura le aziende alimentari, controllano tantissimo. Bene, questo cuore dell'economia e della politica dell'Egitto aveva deciso in qualche modo che Mubarak doveva farsi da parte. Perché? Perché Mubarak, che sarebbe andato di lì a poco alle elezioni, aveva intenzione di lasciare in eredità tutto il suo potere al figlio, un figlio che era invece diviso a molti generali, agli stessi americani che erano alleati con Mubarak, e in qualche modo Mubarak venne messo un po' nell'angolo. Poi lui non voleva mollare, tentò di riconquistare piazza Tahrir, non so se ve lo ricordate, fu una giornata incredibile quando mandò piatta Tahrir, a cercare di riprenderla, i suoi sostenitori, che erano poi tanti familiari di poliziotti, erano anche in Baltagia, cioè i gruppi di delinquenti che vengono usati dalla polizia per il lavoro sporco. E quando entrarono con i cammelli, ve lo ricordate, gli ambulanti delle piramidi con le...
Come no, certo, di... certo, certo.
Esatto. E a quel punto successe qualcosa di molto interessante. Me ne resi conto proprio, perché noi eravamo chiusi in un albergo, perché questi sostenitori di Mubarak ce l'avevano con i giornalisti e cercavano anche di colpire i giornalisti occidentali. Poi venimmo salvati proprio dai manifestanti di Piazza Tahrir, che vennero a rompere la sedia al nostro albergo e a liberarci. Ma la cosa che mi colpì è che la piazza era cambiata. Non c'erano più i ragazzi e le ragazze, i giovani dei movimenti, gli avvocati. C'erano invece dei veri e propri gruppi organizzati per la battaglia, e gruppi che erano legati ai movimenti islamici, ai fratelli musulmani, ad altre forze che, ricordiamo, in quel paese erano state messe fuori legge, erano l'opposizione vera di quel paese organizzata, e che avevano un addestramento, perché resistettero per quasi due giorni a un assalto a quella piazza, dove dai palazzi sparavano con i proiettili veri, lanciavano le bottiglie incendiarie sulla folla che stava sotto per sgombrare quella piazza, e loro, soprattutto prendendo dei pezzi delle impalcature che proteggevano un grande cantiere che c'era intorno al Museo Egizio, si fecero degli scudi, fecero delle barricate e resistettero per due giorni in maniera incredibile, organizzando un ospedale da campo. Ma ricordiamo che in quelle due giornate ci furono quasi 800 morti, una battaglia incredibile, vera e propria. Da una parte appunto questi gruppi sostenuti anche dalla polizia che cercavano di riprendere la piazza, e poi invece la vittoria di questi tantissimi giovani che riuscirono non solo a tenere la piazza ma anche a liberare il nostro albergo, e alla fine poi arrivò di nuovo l'esercito a riportare l'ordine, ma dopo che avevano lasciato questo tentativo di conquista. A quel punto Mubarak era fuori dai giochi, e in poche settimane, anche con lo stop che arrivò da Washington, dovette dimettersi e lasciare spazio a quello che a tutti sembrò l'apertura e l'inizio di un processo per la democrazia. Poi capimmo che i gruppi che avevano innescato questa rivolta, che erano gruppetti, minoranza nel paese, assolutamente di giovani studenti, legali, artisti, non rappresentavano granché, non erano organizzati, non avevano un leader forte, mentre sul terreno la Fratellanza Musulmana, che ricordiamo in Egitto ha una struttura che si ricorda quasi uno Stato nello Stato, con tantissimi ospedali, con un vero e proprio sistema di aiuto alle famiglie povere, con tante istituzioni che vanno a sopperire quello che manca nello Stato vero, facilmente si organizzarono e vinsero le elezioni.
Scusami se ti interrompo, Alfredo, ma innanzitutto mi colpisce una cosa. Tu hai ricordato bene, 800 morti, cioè il tempo che passa, e forse una narrazione poco puntuale della nostra stampa rispetto agli eventi in generale internazionali, eccetto i casi appunto in cui dove succedono le cose ci si va, come è nel tuo caso, no, racconta più, diciamo, altri paesi come quelli in cui le rivolte, diciamo, delle primavere arabe si sono, diciamo, evolute in guerra civile e massacri. Ma l'Egitto ha avuto un numero alto di morti, quella è stata una guerra civile a tutti gli effetti, si può dire, no? Tanto questa è la prima cosa che mi viene in mente come ricordo, che era stato un po' offuscato dalle narrazioni. Si può definire una guerra civile quella per l'Egitto?
Allora, secondo me non è stata una vera e propria guerra civile, nel senso che non c'erano armi tra le fazioni. C'erano da una parte, e c'erano invece i mezzi che i dimostranti usano quando vanno in piazza dall'altra. Ci fu uno scontro molto violento nella società, che poi abbiamo visto successivamente, quando Al-Sisi ha organizzato il colpo di Stato per far fuori i fratelli musulmani dal potere, quindi ha arrestato Morsi. Gli islamici scesero e occuparono alcune piazze del Cairo, e successivamente ci fu un'altra violentissima repressione in cui morirono tantissimi musulmani islamici di questi gruppi organizzati, e iniziò la vera repressione che tuttora dura in un paese che è tornato all'autoritarismo e a quel controllo poliziesco che era lo stesso, se non di più, dei tempi di Mubarak. Questa è la realtà. Subito dopo l'Egitto io mi spostai in Libia.
Scusami un attimo, prima di passare a Libia, un'altra cosa su cui voglio puntare l'attenzione, che hai detto tu. In Egitto, diciamo, il momento decisivo, quando per Mubarak si chiusero i giochi, fu quando appunto scesero in piazza le organizzazioni strutturate dei fratelli musulmani. Cioè, quella narrazione che arrivò qui di una piazza di giovani tecnologizzati e che anelavano la libertà fu un po' una distorsione.
Ma guarda, sicuramente loro furono quelli che diedero l'appuntamento, che iniziarono le proteste sulla scorta di quello che avevano visto in Tunisia, perché l'impatto grosso, emotivo, fu l'aver visto che la gente nelle piazze in Tunisia era riuscita a scacciare il dittatore.
Chiaro.
Questo diede tanta speranza, tanto emotività, e quindi questi gruppetti diedero l'appuntamento. E quello che poi c'era dietro questi gruppetti magari ne parliamo più avanti, ma chiaramente loro usavano anche delle tecniche che avevano in qualche modo copiato, visto in precedenti esperienze di rivolta, per bloccare in qualche modo la repressione del regime, aggirarla. Però poi la forza vera, nel momento in cui c'era lo scontro, è arrivata dai fratelli musulmani e dai giovani islamici. Questo è indubbio, e noi che eravamo lì forse ce ne siamo accorti stando nelle piazze, parlando con le persone, vedendo quello che succedeva, ma era difficile capire queste dinamiche anche in quel momento. Io ci ho provato, tanti altri colleghi ci hanno provato, ma quale sarebbe stato poi lo sbocco di questa rivolta, rivoluzione, forse non lo prevedeva nessuno, perché pensavamo avrebbero avuto più seguito questi gruppetti laici e di giovani, e invece poi la società egiziana è diversa. Ricordiamoci che in Egitto c'è un 25-30% della popolazione che è analfabeta, altro che social media e web.
Chiaro. Scusami se ti ho interrotto, ma erano dei passaggi importanti anche per stabilire poi quella che fu la separazione fra narrazione e poi fatti avvenuti. Poi giustamente tu dicevi ci si sposta in Libia a livello cronologico di eventi.
Esatto, io dall'Egitto sono entrato passando il confine, che in quel momento era abbandonato dalle guardie di Gheddafi, 4-5 giorni dopo che era scoppiata la rivolta a Bengasi. Quindi sono stato anche lì tra i primi ad entrare in Libia, e appena sono entrato in Libia mi sono accorto che la situazione era molto diversa da quella egiziana, perché per le strade, negli incroci, i posti di blocco, c'erano ragazzini, ma tutti avevano in mano i Kalashnikov. Cioè, la rivolta era una rivolta armata. E poi ho capito, ho proseguito nei giorni stando lì, che una delle prime eventi che erano successi, che noi non siamo riusciti a vedere perché non c'erano giornalisti presenti, era che ci fu una rivolta nelle caserne della parte orientale della Libia, che consegnarono carri armati, mezzi e armi ai rivoltosi. I soldati di Gheddafi scapparono e ci fu proprio un utilizzo di armi. Questo diede subito una svolta drammatica agli eventi in Libia, anche se le prime notizie che arrivavano dalla Libia, non so se ve lo ricordate, ma furono notizie false, perché si parlava di 10.000 morti nelle manifestazioni di piazza perché gli aerei di Gheddafi bombardavano la folla.
Ricordiamo bene, sì.
Ecco, queste furono notizie rilanciate anche da televisioni importanti come Al Jazeera, l'Arabia, e cioè, io ho lavorato molto su quello che è stato il ruolo di queste televisioni satellitari nella disinformazione, nel mutare poi la percezione che abbiamo avuto noi in Occidente di quello che accadeva in Libia. Comunque, diciamo che ci fu uno scontro sanguinoso, ma non assolutamente a questi livelli, e che man mano la parte della Libia orientale si riuscì a scacciare, diciamo, gli uomini del regime, a liberare dalle carceri gli oppositori, a organizzare una sorta di area indipendente. Quello che a me mi colpì subito molto, arrivando a Bengasi, poi sono spartato anche per tutte le cittadine, Al-Baida, altri luoghi, Derna, che era un po' la capitale dell'islamismo libico, ma mi colpì che a Bengasi, nonostante Gheddafi avesse tagliato le linee telefoniche e internet, a Bengasi c'erano collegamenti telefonici e internet più veloci che a Roma. Era una roba incredibile. E chi aveva messo in piedi questa rete? Beh, questo è uno dei punti più interessanti, perché l'aveva messa in piedi gli Emirati Arabi Uniti. Avevano portato rapidamente delle parabole satellitari che avevano collegato la rete telefonica e internet di quella zona della Libia a quella del loro paese, consentendo così ai rivoltosi di diffondere tutte le loro video e le loro post e tutto quello che accadeva in tempo reale. E anche questo è il punto poi su cui magari torneremo. L'evoluzione della vicenda libica la conosciamo. Io tornai ad ottobre, quando venne ucciso Gheddafi, ho visto il corpo di Gheddafi lì a Bengasi, scusate, non a Bengasi, quando venne portato da Sirte a Misurata, sì. E poi entrai a Sirte e vi racconto un episodio che forse è abbastanza indicativo. Dopo naturalmente aver fatto il servizio sul luogo dove era stato ucciso e cercando le testimonianze, chi aveva assistito alla sua cattura, alla sua uccisione, andai a cercare il luogo dove si era nascosto Gheddafi e arrivai in una sorta di resort di lusso sul lungomare, dove era stata costruita una grande tenda e Gheddafi aveva trascorso gli ultimi giorni dell'assedio della sua città proprio lì. Ebbene, trovai dei gruppi rivoltosi che mi accolsero molto bene, a me, all'operatore, alla nostra guida, e ci dissero: potete girare tutte le immagini che volete, l'unica cosa che vi chiediamo di non riprendere è la nostra bandiera che sventola sull'Egitto. E naturalmente questa cosa, a me, subito, che io non l'avevo neanche notato, mi incuriosì, no?
È chiaro.
E guardai. Ebbene, sulle loro jeep sventolava la bandiera di guerra dell'Islam, quella che poi è stata adottata da Al-Qaeda, dai gruppi più estremi. E questo è un altro elemento su cui forse non si è riflettuto al momento, quando ancora la guerra civile era in corso, quando era iniziata la rivolta. E ce ne siamo accorti poi, purtroppo, nel tempo, quando l'estremismo dell'ISIS ha preso il controllo di diverse città, tra cui Sirte, e quando il paese è finito nella più buia delle guerre civili, da cui non fatica ancora oggi a riprendersi.
Anche perché Derna e Sirte sono le due città, correggimi se sbaglio, che poi sono quelle finite sotto il controllo dello Stato Islamico, almeno per un periodo. Poi adesso mi pare che Derna sia stata riconquistata da Haftar, Sirte onestamente non so in che condizioni viva.
Sirte in questo momento è la città di confine tra le forze di Tripoli e le forze invece di Bengasi, che in questo momento hanno siglato una sorta di tregua, di pace, ma la verità è che dietro quelle di Tripoli oggi ci sono le forze turche con i loro potentissimi droni e tantissime forze importate dalla Siria, forze militari o soprattutto mercenari, e dall'altra, dalla parte orientale, invece ci sono mercenari russi appoggiati dall'Egitto che cercano di prendere quella parte del paese ricca di pozzi di petrolio.
Quindi diciamo che per esempio la Libia è un posto dove, per usare un termine effetto, l'eredità delle primavere arabe è stata un'eredità di sangue. Tuttora.
Assolutamente un'eredità catastrofica, perché lo Stato libico è praticamente collassato, il paese è spezzato in due, forse arriverà una divisione, forse no, ma comunque ha pagato il tributo altissimo. Perché? Perché la Libia è un luogo di interesse strategico per tanti paesi, ricca di risorse di gas naturale e di petrolio. E poi diciamo che quello che, ecco, venne sottovalutato all'epoca fu l'interesse di alcuni paesi nel manovrare queste rivolte, e in particolar modo la Turchia, che con Erdogan ha iniziato un forte espansionismo in tutta l'area del Mediterraneo, approfittando anche di queste rivolte, tornando poi ai passi dell'impero ottomano. Oggi la zona occidentale della Libia per Erdogan è quasi una provincia turca, e questo per noi cambierà tantissimo. Forse ancora non ci siamo resi conto che tra qualche anno avremo basi navali turche di fronte alle nostre coste, militari che la Russia probabilmente a Tobruk o in altre parti della zona invece orientale farà le sue basi, e che è cambiato completamente l'assetto strategico di quel paese, lasciando l'Italia fuori dai giochi, e anche la Francia, che in qualche modo aveva cavalcato la rivolta, è rimasta spiattata.
E il ruolo dell'Italia specificatamente, si può dire che l'Italia, l'unico momento di queste storie che stiamo ricostruendo insieme, che ci sta aiutando a ricostruire, ce l'ha avuto proprio nei confronti della Libia. Ricordiamo che l'Italia partecipò in qualche modo all'intervento militare volto a destabilizzare Gheddafi, fu un ruolo diciamo attivo del nostro paese, e naturalmente tutto questo a fronte di quello che tu hai appena detto, che l'Italia è poi finita fuori dai giochi rispetto alla gestione diplomatica libica. Ne valse la pena a quei tempi? Ricordiamo un intervento abbastanza, mi ricordo, anche qui correggimi se sbaglio, perché poi la memoria del presidente della Repubblica Napolitano in questo senso, no? Che diciamo in qualche modo definì meglio il ruolo dell'Italia in questa alleanza anti-Gheddafi.
Allora, fu una vicenda molto dibattuta, perché all'epoca, per esempio, il governo Berlusconi era contrario a questo intervento, altre forze politiche come CDU erano a sostegno. Ci fu un momento in cui qualcuno, come i francesi, premettero sull'acceleratore. Però è chiaro che bisogna tornare a quell'epoca per capire il perché anche alla fine si andò dietro a questa decisione, perché c'era davvero il rischio di un massacro, perché le forze di Gheddafi stavano avanzando verso Bengasi per reprimere la rivolta, e indubbiamente se non fossero intervenute le forze occidentali avrebbero ripreso quelle zone, perché avevano una netta superiorità militare. Si decide di schierarsi da una parte, si decide di schierarsi con i rivoltosi e contro il dittatore, perché in ogni caso Gheddafi era un uomo che guidava il paese con il pugno di ferro, schiacciando le opposizioni. E quali erano questi rivoltosi, quali erano i loro reali scopi? Forse questo è stato sottovalutato, e è chiaro che una parte del paese è davvero ambiva a un paese più moderno, più democratico, più libero, dall'altra c'erano quelle forze che, come in altri paesi, miravano a togliersi dai piedi quei capi che, autoritari indubbiamente, ma avevano fatto anche della laicità una forma di tutela dei loro paesi. Erano quegli eredi, come anche in Siria, come anche in altri paesi, quegli eredi della lotta post-colonialista, che aveva messo in piedi dei modelli nazionalistici che non prevedevano l'Islam come diciamo guida della società. Ebbene, paesi del Golfo, la Turchia, il Qatar invece approfittarono delle primavere arabe, aiutarono quelle forze più legate all'estremismo islamico a prendere il potere e a rovesciare questi regimi.
E questo è un concetto che deve essere molto chiaro, no? Nel senso, come, dal punto di vista invece del tuo racconto, come prosegue il tuo rapporto con quelle primavere arabe? Dopo la Libia, cos'altro hai visto, cos'altro hai raccontato?
Ma guarda, andando di persona, che poi in fondo è il modo migliore per poter raccontare. Negli anni successivi sono stato in Siria, 2 anni fa sono stato nello Yemen, che ancora paga una guerra civile innescata da quegli eventi che sembra senza fine, e sono stati paesi devastati da quello scontro sociale che è partito dalle richieste di maggiori libertà e è finito in una vera e propria guerra civile. E teniamo conto per esempio che in Siria per molti mesi ai giornalisti era impossibile entrare nel paese perché era troppo rischioso, e questo ha fatto sì che noi avessimo una percezione distorta di quello che accadeva, perché avevamo soltanto i video e le notizie diffuse dagli attivisti sul campo e che mostravano una repressione molto dura, indubbiamente da parte di Assad, delle sue forze. Però ci è sfuggito quello che accadeva davvero sul territorio, ci siamo accorti tardi che una parte di questa opposizione aveva fatto nascere lo Stato Islamico e Daesh, e che molte città erano state prese da questi fanatici sanguinosi e che poi avrebbero creato quello che è stato per alcuni anni l'incubo dell'Occidente. Non so se ce lo ricordiamo, ma fino a pochi anni fa non si parlava altro che di ISIS. E quindi questo è stato un grosso buco nell'informazione, dato proprio dal fatto che nessuno riusciva a entrare in quel paese e non ha raccontato quello che in realtà veniva dietro la rivolta contro Assad.
A proposito di Siria, no? Magari è una domanda sciocca la mia, poi passiamo alla parte più di analisi. Anche in quella diciamo tu sei molto utile tra virgolette all'idea di questa trasmissione, di questo podcast. Possiamo anche dire che la Siria, come la Libia, sono i paesi e quindi i popoli, no? Pensiamo sempre poi ai civili, perché poi alla fine di quello sfugge sempre, che ha pagato il prezzo più alto, no? All'esito e anche alle strumentalizzazioni, chiamiamole così, che delle primavere arabe è stato fatto, ci sembra un po' questo da osservatori.
Indubbiamente la Siria ha pagato un prezzo altissimo in vite umane, ma anche in un paese che è stato distrutto completamente dalla guerra civile, ma ci aggiungerei però anche lo Yemen, certo. È un paese ancora in guerra, dove io sono stato un anno e mezzo fa, è difficile da raccontare la povertà in cui vive la gente di quel paese, sotto bombardamenti che vanno avanti da anni, in uno scenario che non sembra avere sbocco, forse comincerà ad averne adesso che per esempio l'amministrazione americana ha deciso di cambiare atteggiamento e di non sostenere più una delle parti in conflitto, cioè l'Arabia Saudita.
Questa è la prima parte dell'intervista che Alfredo Macchi ci ha rilasciato, della chiacchierata, dell'approfondimento che abbiamo condiviso, ed è anche il terzo episodio, insomma si va a comporre così il terzo episodio di Maledette Primavere, che termina qui. La miniserie Maledette Primavere terminerà con il quarto episodio, sempre in compagnia di Alfredo Macchi, un po' più dedicato all'analisi, all'approfondimento di quello che è rimasto di quel periodo, di quelle battaglie, di quelle rivendicazioni, se è rimasto qualcosa, e qualcosa certamente è rimasto, possiamo anticiparvelo. Non perdete il quarto e ultimo episodio di Maledette Primavere, sempre per Block Notes.
Who are you to wave your finger? You must have been out your hair.